Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. I paesi più industrializzati del mondo riuniti a Roma per un vertice dedicato soprattutto all'ambiente e alla salute. Il G20 discute di clima, materie prime e lotta alla pandemia. Avanza la riforma del secondo pilastro in Svizzera. Si vive di più e anche le pensioni professionali devono adattarsi a questa tendenza. In vista c'è un abbassamento delle rendite. Parte in Vallese la stagione sciistica. Siamo andati a Sasfe, stazione che affronta le incertezze legate all'utilizzo del certificato Covid. La pressione migratoria ai confini orientali dell'Europa. La Polonia costruirà un muro di 100 chilometri al confine bielorusso. Nel giornale nostro reportage dai boschi polacchi, dove si nascondono centinaia di persone in condizioni difficilissime. Con le strette di mano protocollari e la foto di gruppo è iniziato a Roma il vertice annuale del G20. Covid, clima ed economia, i temi sul tavolo dei leader che hanno cominciato da poco la loro prima sessione di lavoro dedicata a economia e salute nel mondo globalizzato. Allora noi ci colleghiamo con il nostro inviato Thomas Miglierina, che si trova nella sala stampa al Palazzo dei Congressi dell'Euro, per sapere se ci sono già delle novità. Buongiorno Thomas.
Buongiorno, sì, c'è stata la foto di gruppo, ce n'è stata anche una seconda con infermieri e medici della Croce Rossa in tempi di Covid. Tra l'altro le misure in questo vertice sono rigidissime, il primo vertice fisico dopo la pandemia, in pratica bisogna fare, tutti i giornalisti compresi, quasi un test al giorno. Le prime novità sono sul clima. Secondo le ultime bozze di conclusioni, i leader si impegneranno a intensificare gli sforzi per di contenere il riscaldamento climatico a massimo 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. È un passo più concreto rispetto agli accordi di Parigi, che parlano di tenere questo aumento del riscaldamento ben al di sotto dei 2 gradi. E per arrivare a questo obiettivo i leader riconosceranno l'importanza di raggiungere la neutralità carbonica da qui alla metà del secolo, ovvero 0 emissioni nette di gas a effetto serra. Bisogna ricordarsi che al G20 siedono dei grandi produttori di CO2 come la Cina, che fino ad oggi non avevano sottoscritto un tale impegno. Dunque, se lo faranno qui al G20 sarà importante, sarà nuovo, sarà anche un buon inizio per la COP26 di Glasgow lunedì. Molti leader voleranno domani da qui direttamente in Scozia. Questi vertici poi sono l'occasione per molti incontri bilaterali. Ce n'è stato uno importante ieri tra il presidente francese Macron e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, di mano importante dopo i dissapori sull'Afghanistan e sull'accordo di difesa con l'Australia. Francese, ce ne sarà un altro.
Thomas, perdona, ti devo interrompere, scusa, perché abbiamo dei buchi nel collegamento.
Ecco, ti chiedo di parlare al telefono.
Perfetto. Allora dicevi stretta di mano importante.
Dicevo stretta di mano importante tra Macron e Biden, ci dovrebbe essere un altro incontro bilaterale importante tra Macron e Johnson sulla questione dei diritti di pesca nelle acque britanniche per i pescatori europei. È uno dei tanti frutti avvelenati della Brexit, che ha creato tensioni tra Parigi e Londra. Vedremo se usciranno, se non una soluzione, qualche segnale di schiarita. Vi restituisco la linea.
Grazie Thomas Miglierina, era collegato con noi da Roma. Vi ricordo, ci ha detto già di un primo risultato concreto, di un primo impegno dei leader del G20, ovvero limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi. Veniamo in Svizzera ora, perché il Parlamento sta dando una sterzata al progetto di riforma del secondo pilastro. Per i sindacati è una sterzata a destra che sfavorirà soprattutto le donne che hanno lavorato a tempo parziale, ma nemmeno il padronato è del tutto convinto. L'associazione delle casse pensioni invece è d'accordo con cambiamenti che riducono sì le rendite, ma anche il massiccio trasferimento di capitali dai lavoratori attivi ai pensionati. Capiamo meglio le potenziali conseguenze in soldoni, anzi è meglio dire in soldi, per noi cittadini, nel contributo di Alan Crameri.
Il tasso di conversione è destinato a passare dal 6,8% attuale al 6%. Per fare un esempio, chi a 65 anni avrà accumulato 300.000 franchi nella cassa pensione riceverà una rendita di 1.500 franchi al mese e non più di 1.700 come ora. Il motivo? Viviamo più a lungo. La discussione politica adesso è su come attutire parzialmente la botta per i futuri pensionati. La Commissione della Sicurezza Sociale del Consiglio Nazionale propone un modello che favorirà meno lavoratori di quanto prevedeva il Consiglio federale. Per i sindacati, un affronto. Esigevano miglioramenti per chi lavora a tempo parziale, soprattutto donne.
Das wäre ein Ausbau der Rente
Ma questo non è il momento di aumentare le pensioni, ha dichiarato la presidente della Commissione, Ruth Humble, dell'Alleanza del Centro. La priorità è ridurre il trasferimento di capitale in corso da lavoratori a pensionati.
Abzuflachen und nicht auszubauen.
Infatti, il principio del secondo pilastro, al contrario della VS, è che ognuno risparmia per se stesso. Invece, per garantire le rendite a pensionati che fortunatamente vivono sempre più a lungo, ogni anno vari miliardi di franchi vengono a mancare dal capitale dei lavoratori attivi. Per questo l'Associazione delle Casse Pensioni ora parla di proposta nella giusta direzione, ma resta del tutto imprevedibile cosa deciderà definitivamente il Parlamento nei prossimi mesi, visto che, oltre ai sindacati, nemmeno l'Associazione Svizzera degli Imprenditori è convinta della proposta attuale e un equilibrio politico sembra indispensabile perché una votazione popolare è molto probabile.
Noi restiamo a Berna perché si chiude tra poco la seconda sessione delle donne a 50 anni dall'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne e 2 anni dopo lo storico ingresso di molte deputate in Parlamento, quale la necessità oggi di dedicare 2 giorni alla parità di genere, insomma è ancora necessario. Impressioni, emozioni e voglia di cambiamento nel contributo della corrispondente da Berna, Anna Riva.
Heute haben wir die Möglichkeit, ein paar Schritte weiterzukommen, auch wenn der Weg noch ein weiter sein wird.
Intensi sono gli scrosci d'applausi, inarrestabili le grida che nella sala del Consiglio nazionale segnano puntuali il termine di un intervento, perché è intensa e inarrestabile l'energia che irradiano le 246 donne che dai 4 angoli del paese sono giunte a Berna per ricordare che 50 anni dopo l'ingresso delle prime deputate in Parlamento la strada verso la parità di genere è ancora lunga. Aida De Maria è tra le rappresentanti della delegazione ticinese.
Sono davvero contenta di aver partecipato a questa sessione, è stato veramente emozionante, lo è tuttora perché stiamo arrivando agli sgoccioli, stiamo finendo e oltre a essere un'occasione molto rara e speciale ho imparato molto e sono davvero contenta di essere qua con le mie colleghe e tantissime donne da tutta la Svizzera e con tutte le origini.
Sensibilità e origini differenti accomunate da un obiettivo, raggiungere una società più giusta, un obiettivo condiviso a tal punto da privare alcuni i dibattiti in un legislativo senza partiti della conflittualità che spesso caratterizza le discussioni in Parlamento. Non un problema per la ticinese Laura Guscetti.
Sicuramente c'è una grande differenza da quello che è il Parlamento normale, però comunque vengono fatte delle discussioni, siamo anche in ritardo sull'ordine del giorno perché ci sono molti emendamenti su cui discutere.
Aida e Laura fanno parte della Gioventù Socialista, non sono quindi, come molte delle partecipanti, nuove alla politica. Un limite?
È vero, c'è tanta presenza di donne in politica, ma devo anche riconoscere il fatto che ce ne sono molte che non lo sono. Io ero nella commissione per il diritto di voto per le abitanti e gli abitanti e in questa commissione, comunque ho notato, in molte altre c'era molta presenza di donne anche non svizzere, non partecipi alla politica.
Donne che hanno potuto dare un contributo prezioso, un contributo che non si fa superfluo nonostante l'ingresso in Parlamento alle federali del 2019 di molte deputate.
Io penso di sì, è ancora oggi necessario perché purtroppo alcuni temi che riguardano soprattutto noi donne non vengono presi tanto in considerazione.
La sessione si concluderà a breve con la consegna di una serie di petizioni al Presidente del Consiglio nazionale, il lascito concreto e appassionato di una 2 giorni definita storica.
Ci vorrà il certificato Covid per sciare in Svizzera quest'inverno? Beh, per il momento il Consiglio federale ha deciso di non imporre l'obbligo. Ma come affrontano questa situazione di incertezza gli impianti di risalita e quali misure hanno adottato in vista della stagione invernale? Alla ricerca di risposte, Luca Betti ha visitato Sasfe, comprensorio nell'Alto Vallese che proprio oggi apre le piste per la stagione invernale.
Sasfe Bus Terminal. Il villaggio di Sasfe a 1800 metri è circondato da un'impressionante corona di montagne ed è definito la perla delle Alpi. Per raggiungerlo bisogna inerpicarsi su una strada avvinghiata alla montagna.
Also hier ist man 1800 und man steigt auf mit der ersten Sektion auf 2500.
Noi siamo attesi da Simon Baumann, il direttore degli impianti di risalita della Valle di Sas ci presenta il comprensorio sciistico e le misure di prevenzione.
Das wird der Maskenpflicht im Innenbereich und sozialer Abstand im Innenbereich.
Negli spazi chiusi, obbligo di portare la mascherina e distanziamento sociale, spiega Bauman. All'esterno, questi due provvedimenti non sono più applicati. È questa la grande differenza rispetto alla stagione passata. Bauman ci dice che l'obbligo del certificato avrebbe comportato importanti perdite economiche.
Also, ich würde schätzen, Einbußen von mindestens 25%.
Stima un calo delle entrate del 25%, un aumento dei costi del 5% a causa dell'impiego di personale supplementare per il controllo del certificato.
Und ich weiß, dass der Bundesrat will die Impfquote la stiga.
Sa che con le restrizioni l'Ufficio federale della sanità pubblica vuole aumentare la percentuale di vaccinati, ma questo, dice, non è il compito degli impianti di risalita.
Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Eine Zertifikatspflicht für die Bergbahnen ist vom Management her fast unmöglich.
E poi continua Bauman, la gestione del controllo del certificato è quasi impossibile. Nei giorni di punta si registrano 8.000 sciatori a Sasfè e un controllo sistematico impedirebbe di portarli tutti sulle piste.
Dass man die 8.000 Leute gar nicht könnte ins Gebiet befördern.
Gli ricordiamo che i comprensori sciistici di Austria e Germania saranno obbligati ad applicare l'obbligo del certificato.
Ich bin mit Ihnen offen ehrlich, dass es da nicht eine flächendeckende Prüfung wird geben in jedem Skitag.
Le dico onestamente, risponde Bauman, che non ci sarà un controllo a tappeto. Verranno trovate soluzioni pragmatiche. Una parte degli sciatori non sarà controllata sistematicamente.
Gibt ein Teil von der Kundschaft, wo nicht systematisch geprüft werden.
Stagione 2021-22 alle porte, il centro di ricerca congiunturale COF prevede un lento ritorno alla normalità nel settore turistico grazie alla domanda interna e al ritorno dei turisti stranieri. Per Sasfè l'anno scorso è già stato un anno normale per quanto riguarda il fatturato.
Letzte Saison ist für uns eigentlich recht gut gelaufen.
Quella passata è stata per noi una buona stagione in cui non abbiamo registrato perdite, e ciò grazie a un novembre strepitoso e alle nevicate precoci, ci dice Bauman, mentre con lo sguardo va a caccia di nuvole in un cielo terso di fine ottobre.
E a proposito di grandi eventi e Covid, la partita di calcio del 12 novembre a Roma tra Italia e Svizzera si giocherà molto probabilmente davanti a spalti pieni. La sottosegretaria italiana allo sport Valentina Vezzali ha infatti annunciato che quella potrebbe essere l'occasione per aprire al pubblico al 100%. Sarebbe la prima volta dall'inizio della pandemia in Italia, sarebbe un test per verificare la fattibilità poi anche in altre competizioni. In Sudan oggi è giornata di mobilitazione popolare per protestare contro il colpo di Stato avvenuto il 25 ottobre. I manifestanti, già scesi in strada anche negli scorsi giorni, chiedono il ritorno ad un governo guidato dai civili per ristabilire la democrazia nel paese. In attesa di capire l'effettiva partecipazione a questa protesta e i suoi possibili effetti, con Bettina Müller della redazione Esteri cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo nel paese.
Il Sudan è un paese cerniera tra l'Africa e il mondo arabo, è uscito da 65 anni di guerra civile e 30 di dittatura di Omar al-Bashir, che ha accusato la Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Darfur. 3 anni fa ci sono state delle proteste popolari per 4 mesi e allora i militari hanno voltato le spalle al dittatore al-Bashir e si è formato un governo di transizione che aveva unito sia le vittime che i carnefici della guerra civile e che aveva lo scopo di portare il paese a elezioni democratiche. Ci sono stati dei progressi in quel periodo nella libertà dei cittadini, specialmente per le donne che avevano protestato in massa 3 anni fa.
Ma negli ultimi tempi, Bettina, la situazione economica in Sudan è molto peggiorata.
Sì, c'è un'inflazione galoppante del 344%, pane e carburante costano tantissimo e allora nelle ultime settimane ci sono state delle proteste e il generale Abdel Fattah al-Burhan ne ha approfittato per fare un colpo di Stato lunedì scorso.
E tra l'altro in Africa ce ne sono stati di diversi di colpi di Stato quest'anno.
Beh sì, Myanmar all'inizio dell'anno, Poi, in diversi paesi dell'Africa dell'Ovest, in Mali, in Guinea, in Chad, e anche se guardiamo la Tunisia, abbiamo visto il presidente Kais Saied mandare a casa il primo ministro, dissolvere il Parlamento, assumersi tutti i poteri proprio nel paese dove erano cominciate le primavere arabe che chiedevano democrazia e fine delle dittature.
Ma tornando al Sudan, il colpo di Stato è stato condannato da più parti. Gli Stati Uniti hanno congelato 700 milioni di dollari di aiuti economici al paese, ma ci sono stati che però vedono di buon occhio questo stravolgimento.
Sì, e soprattutto l'Egitto di Al-Sisi a non volere una democrazia al suo sud, davanti alle porte di casa, poi l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e anche la Russia. La Russia è il maggior fornitore di armi al Sudan e a tutte le sue milizie, e nella repressione dei manifestanti la settimana scorsa a Khartoum erano presenti dei mercenari russi. Si legge anche che il generale Al-Burhan abbia chiesto luce verde alla Russia per poter fare il colpo di Stato, in modo da non aver problemi poi a livello di Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Russia però non ha confermato questa sua luce verde.
E con Bettina Müller abbiamo fatto il punto della situazione in Sudan in attesa delle manifestazioni di protesta previste per oggi. Chiudiamo andando in Polonia, dove il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla costruzione di un muro al confine con la Bielorussia per fermare il passaggio di migranti. Si tratta di una barriera lunga oltre 100 chilometri e serve a proteggere la Polonia, ha dichiarato il premier Morawiecki. Noi vi proponiamo ora un reportage realizzato proprio nella zona di confine, realizzato dalla nostra collaboratrice Bianca Senatore.
Stiamo camminando nella foresta polacca. Il confine con la Bielorussia è lontano meno di 2 chilometri ed è proprio in questi boschi che si nascondono i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera e ora provano a non farsi trovare dai militari polacchi. Per terra, in un punto di vegetazione molto fitto, troviamo un gruppo di somali che è qui da 15 giorni. Sono mezzi congelati e hanno bisogno di aiuto. A raggiungerli sono i volontari della ONG Ossalenie Fundacja, un gruppo che da quando il governo polacco ha dichiarato lo stato d'emergenza, lo scorso 2 settembre, corre da un punto all'altro dell'immensa vegetazione per prestare soccorso. Siamo stati respinti 7 volte dalla polizia polacca e dopo pochi giorni siamo rimasti senza acqua e senza cibo. Ora vogliamo chiedere l'asilo politico, dice Daoud. Ha 16 anni, arriva dalla Somalia, dove la sua famiglia è stata ammazzata dai combattenti di Al-Shabaab. E allora lui è scappato e a Minsk, capitale della Bielorussia, è arrivato con l'aereo. Eh sì, perché il presidente Lukashenko ha aperto ai voli da Turchia, Egitto, Siria. Per entrare nel paese basta il visto turistico e poi sono i soldati bielorussi a portare i migranti al confine polacco per far pressione all'Unione Europea. La situazione sta mettendo in difficoltà il governo del presidente Duda e non tutti i parlamentari però sono d'accordo con lui. Franek Sterczewski, di una coalizione civica, si oppone e va anche lui nei boschi a prestare soccorso.
Il governo non può gestire la situazione e cerca di evitare ogni azione umanitaria. Il primo ministro polacco dice che non è un nostro caso, non è un nostro problema che queste persone sono in Bielorussia. Lo stesso dice il presidente Duda. Ma perché non aiutare queste persone sul nostro lato? Ma loro non rispondono e provano a dire che non ci sono problemi, che il problema non esiste. E questo è stupido e crudele.
Al confine tra Polonia e Bielorussia la situazione dei migranti è disastrosa. A ottobre le temperature sono già molto basse e sarà peggio con l'andare dei giorni. Migliaia di esseri umani sono letteralmente bloccati in un limbo tra i due paesi, senza nessuna via d'uscita. Arrivano in territorio polacco, vengono respinti, ritornano in territorio bielorusso e si ritrovano al punto di partenza. Intanto però le loro condizioni peggiorano.
Forse un po'.
Il gruppo di somali soccorso dalla ONG è stato individuato dalla polizia. Davanti ai nostri occhi i militari caricano tutti sulle camionette. Promettono di trasferirli in un centro di accoglienza per le prime cure, ma mentono. Li stanno riportando al confine. Con la proclamazione dello stato d'emergenza, in questa zona della Polonia tutti i diritti civili sono stati sospesi. I militari controllano ogni cosa e ascoltano le conversazioni e leggono persino i messaggi privati. E ci sono città completamente blindate. Białowieża è stata isolata da un cordone di controllo dei militari e la situazione nel villaggio è molto pesante. Grauzina è una delle residenti che si oppone alle politiche del governo e sfida i controlli per poter andare di notte ad aiutare i migranti.
Tutti sentono che succede qualcosa male. Ogni giorno riceviamo dei messaggi che di qua o di là c'è qualche famiglia che vuole aiuto, che ha bisogno di qualcosa.
E voi sì, aiutate?
Sì, e noi aiutiamo.
Questa è la situazione ai confini orientali dell'Unione Europea. Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.